viaggio con la radio.
Amici e amiche di Radio Fratesole, buona domenica da Francesco Vitale. Siamo alla prima puntata di questo nuovo programma, lo avete sentito, In Viaggio con la Radio. Un programma che esce dagli studi radiofonici per viaggiare, appunto. Viaggiare con voi, perché forse anche voi in questo momento siete in viaggio e ci state ascoltando in macchina mentre state andando da qualche parte. Ma viaggiare anche con la mente, perché con la radio questo è possibile. Quindi ogni settimana cercheremo di fare insieme a voi un piccolo viaggio di 30 minuti. Andremo a incontrare persone, conosceremo luoghi, ascolteremo testimonianze e soprattutto daremo spazio e importanza alla parola. Insomma, cercheremo di essere altro e altrove, per dirla con le parole del sociologo contemporaneo Michel Maffesoli, dove anche voi, carissimi radioascoltatori, sarete i protagonisti interagendo con noi. Come potete fare? Scrivendo una mail all'indirizzo inviaggiocolaradio@libero.it oppure contattandoci tramite la pagina ufficiale Facebook In Viaggio con la Radio, nella quale potrete scrivere i vostri commenti, proposte sulla puntata odierna o sulle anticipazioni. Insomma, una pagina creata apposta per voi che vi aspetta. Cercateci quindi su Facebook In Viaggio con la Radio. E poi ovviamente non dimenticate di visitare il sito di Radio Fratesole, www.radiofratesole.it, sempre in via di aggiornamento e ricco di informazioni, dove potrete anche riascoltare le nostre puntate. Bene, ho parlato anche troppo, è ora di iniziare il nostro viaggio. Di cosa e con chi parleremo? Lo scoprirete tra poco. Restate con noi e buon viaggio! Iniziamo questo primo viaggio entrando in una parrocchia proprio qui a Roma, nella chiesa di Santa Maria Consolatrice. Lo facciamo per parlarvi di una festa che celebreremo da qui a poco, il prossimo 2 febbraio, la presentazione del Signore. Che cos'è questa festa? Ci facciamo aiutare da un nostro carissimo amico, Don Giovanni Biallo, che ci ha accolto. Ciao Don Giovanni!
Buongiorno a tutti.
Don Giovanni, cominciamo un po' a inquadrare un po' questa festa. Che cos'è prima di tutto questa festa della presentazione del Signore e perché si colloca proprio il 2 febbraio?
Questa festa, che è una festa molto importante, che noi celebriamo con grande solennità nel ciclo liturgico dell'anno, ricorda il fatto che quando avvenne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè, qui cito proprio il brano del Vangelo di Luca, Gesù, come figlio maschio primogenico sacro al Signore, venne presentato al Tempio. Sono passati 40 giorni dalla sua nascita e Gesù vive quell'evento proprio di ogni famiglia ebraica, che presenta appunto il proprio primo figlio al Tempio. Che cosa significa per noi nel ciclo liturgico dell'anno che stiamo vivendo, di ogni anno all'interno del nostro percorso di vita cristiana? Gesù è presentato al Tempio così da essere mostrato, come vi posso dire, ufficialmente, pubblicamente. Gesù è venuto a vivere in mezzo a noi. È nato da una famiglia umana, è figlio di Dio e figlio di Maria, cioè figlio di una donna, fatto da donna, generato in una famiglia umana. Gesù viene per mostrarci nella sua vita che cosa significa essere uomo pienamente e nello stesso tempo essere figlio di Dio, cioè ci mostra la strada per poter essere ciascuno di noi realmente uniti al Padre Celeste e al nostro Creatore.
Possiamo dire un momento molto importante per tutta la famiglia di Nazareth, in modo particolare anche per Maria. Viene definita anche nella liturgia anche la festa della purificazione di Maria. Cosa significa?
Beh, Maria, qui naturalmente ci colleghiamo a tutti quei precetti del mondo ebraico per cui era necessaria una purificazione dopo il parto. E Maria, come sapete, ha un ruolo importantissimo nella nostra vita di fede, nella nostra vita cristiana, perché è colei che è madre di Dio, cioè madre di Gesù, ma nello stesso tempo diventa per tutti noi che siamo uniti a Gesù, siamo figli adottivi dello stesso padre, diventa anche per noi madre. Infatti i padri hanno quella bellissima espressione in cui dicono che ciascuno di noi attraverso Maria diventa madre di Dio, cioè siamo chiamati anche a noi a generare nella nostra vita, ciascuno di noi, l'amore di Dio, cioè Dio amore.
Entriamo un po' anche nella tradizione popolare. Il 2 febbraio viene anche ricordato come la festa della Candelora. Nella liturgia vengono benedette, cioè si tiene la benedizione delle candele, simbolo di Cristo, luce per illuminare le genti.
Sì, beh, sapete, la luce in tutto la nostra tradizione cristiana ha il significato della presenza di Dio. Dio è luce. E la luce, pensate al prologo di Giovanni, la luce viene a vivere in mezzo a noi, che è il Verbo che si fa carne. La luce viene a contrastare le tenebre della nostra povertà, debolezza, insufficienza, incapacità. Viene a illuminare tutta la nostra vita. È la luce nuova, è la luce di Dio che viene a condividere ogni attimo, ogni passo della nostra esperienza umana. Allora, in questa festa in cui Gesù viene presentato al Signore, si accentua l'aspetto della nostra fede personale, quindi della luce che viene a vivere nella nostra vita in connessione con la luce che è Cristo stesso. Pensiamo alla veglia pasquale, no? E io vi consiglio profondamente di partecipare a una veglia pasquale, perché nella veglia pasquale abbiamo una catechesi visiva che è insostituibile. Il cero pasquale illuminato, acceso fuori della chiesa, viene portato all'interno del tempio, cioè della chiesa, che è il nostro mondo, nella chiesa che è tutta al buio, e da quella luce che incomincia a illuminare le tenebre del nostro mondo si accendono tante altre piccole luci, le piccole candele accese dal cielo pasquale, che rendono tutto il nostro mondo illuminato. Cristo viene a portare una luce nuova e di questa luce noi siamo chiamati a nutrirci per trasformare la nostra vita.
Caliamoci un po' nella liturgia di questo giorno il 2 febbraio. Se prendiamo il Vangelo della liturgia ci propone Luca, al capitolo 2, i versetti 22-40. C'è un personaggio particolare all'interno, se i nostri ascoltatori lo troveranno sicuramente, ed è il personaggio di Simeone. Chi è Simeone?
Simeone è un profeta che, come dice il Vangelo di Luca, lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non sarebbe morto senza aver veduto il Messia del Signore. E che cosa vuol dire? Simeone è nel Tempio dove prega, dove fa la sua offerta al Signore, e nel momento in cui i genitori di Gesù portano il piccolo bambino nel Tempio, viene spinto dallo Spirito Santo a compiere questa profezia, quella che è chiamata nella tradizione della nostra Chiesa il Nunc Dimittis, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché, dice Simeone, i miei occhi han visto la tua salvezza, cioè ha potuto vedere in Cristo, nel piccolo bambino Gesù, la salvezza donata a tutti i popoli, a tutte le genti, la presenza di Dio nella vita della persona umana di Gesù, che significa che l'aggancio tra la nostra vita umana e la vita di Dio avviene in maniera perfetta, in maniera totale, e nessuno potrà più rompere questa alleanza che si è stabilita tra il cielo e la terra.
Caliamoci allora all'interno di questa festa, ascoltando insieme il Vangelo della presentazione del Signore.
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse, e a Maria, sua madre, disse:
«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».
C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, e aveva vissuto con il marito 7 anni, dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Don Giovanni, abbiamo ascoltato le parole di Simeone e anche la profezia di Anna. Abbiamo anche un altro personaggio. Inquadriamo anche Anna e come può essere letta, diciamo, questa profezia alla luce della vita cristiana.
Sì, la profetessa Anna è un altro personaggio bellissimo di questo brano del Vangelo di Luca. Si dice appunto nel Vangelo che era molto avanzata in età, che era rimasta vedova, il suo marito era morto e aveva, qui dice, 84 anni, quindi un'anziana che non si allontanava mai dal Tempio e pregava continuamente. Anche lei si mise di fronte al piccolo bambino Gesù a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. È un ulteriore riconoscimento di Gesù come colui che viene a portare la salvezza, certamente a Gerusalemme, ma Gerusalemme significa tutta la Chiesa, significa tutto il mondo. Gesù viene a donarci ciò di cui abbiamo estremo bisogno, perché la salvezza nella nostra vita significa amare, e Gesù è colui che viene a portarci l'amore, cioè in Lui viene a nascere dentro di noi l'amore di Dio. L'amore di Dio diventa qualcosa di interno alla nostra vita, non qualcosa che ci viene donato, qualcosa che riempie la nostra esistenza e la trasforma. Questa è, secondo la nostra tradizione cristiana, l'essere salvati.
Viene offerto quindi Gesù, è un momento di offerta, un qualcosa di molto importante che abbiamo visto insieme si ripercuoterà e si ripeterà nel corso di tutta la vita di Gesù fino appunto, dicevamo, al momento, al mistero pasquale. Un momento importante anche di offerta è anche la vita consacrata. Non a caso il 2 febbraio è importante anche per questo motivo.
Sì, questa festa è diventata poi la giornata della vita consacrata, cioè di tutti coloro che offrono la propria vita al Signore, che si danno completamente a Lui, che mettono tutta la fiducia, la speranza, i progetti della propria vita nelle mani di Dio. È il giorno in cui tutte le consacrate, sapete che c'è un esercito di consacrate nella nostra Chiesa, alcune centinaia di migliaia in tutto il mondo, molti di più di quanto siamo noi sacerdoti, che siamo alcune decine di migliaia in tutto il mondo. Allora, le consacrate in questo giorno ricordano qual è il significato della loro presenza nella vita della Chiesa. Quella di accogliere, se posso permettermi di sintetizzare in questo modo, di accogliere tutti i bisogni e le necessità del nostro mondo, di tutti noi che viviamo su questa terra, in questo percorso che è pieno di momenti bellissimi, meravigliosi, proprio per la presenza di Dio, amore nella nostra vita, ma anche di tante dolorose sofferenze, momenti difficili, fallimenti, delusioni. Tutti questi bisogni entrano nella preghiera delle nostre sorelle, dei nostri fratelli consacrati, e diventano richiesta al Signore del suo amore, della sua consolazione, della sua pace, della sua gioia.
Apriamo una parentesi sui consacrati. Spesso si pensano ai consacrati che siano solo o i sacerdoti o le suore, ma c'è anche un'altra piccola parte che sono le consacrate laiche, i consacrati laici. Chi sono?
Ma ci sono tante forme di consacrazione. Certamente è possibile anche, per esempio, negli ordini secolari, consacrazione laica, cioè in una vita, come vi posso dire, di lavoro, di attività normale all'interno della società. Questa forma di consacrazione, ci sono tutti i terzi ordini, per esempio, questa forma di consacrazione ha il significato di vivere in mezzo al mondo, come vi posso dire, in qualche maniera assorbendo ciò che abbiamo detto essere i bisogni, le necessità più autentici dell'umanità e di portarli a Dio. In questo noi riconosciamo quel servizio che siamo tutti chiamati a vivere nella Chiesa, il servizio di essere, come vi posso dire, rappresentanti di Cristo, moltiplicare la presenza di Cristo, dell'amore di Dio, della sua misericordia in mezzo al suo popolo, in mezzo alla vita della Chiesa.
Luce per illuminare le genti. Che messaggio possiamo dare, soprattutto ai giovani nella loro vita quotidiana di tutti i giorni? Sappiamo quanto siano immersi in mille impegni, in mille strade da percorrere, il cosiddetto popolo della notte che si muove spesso e alla ricerca di tutt'altro tipo di luce. Tu che sei stato e continui a stare a contatto con i giovani anche nel tuo impegno pastorale, come possono vivere e soprattutto riscoprire e trovare la luce di Cristo nella loro vita di ogni giorno?
Sì, beh, questo è un bel capitolo, no? La comunicazione della fede alle nuove generazioni, su cui anche nella Diocesi di Roma stiamo tanto lavorando, stiamo riflettendo e pregando per trovare il modo più valido, perché la fede nel Signore, il senso della sua presenza nella nostra vita possa essere appunto comunicato alle nuove generazioni. Noi vediamo due elementi fortissimi. Da un lato un bisogno estremo di trovare Gesù nella nostra vita. Io penso ancora, sapete, da quando abbiamo saputo che Giovanni Paolo II verrà beatificato il prossimo 1 maggio, e beh, io ripenso anche a tante cose che lui ci ha detto, no? A me ha anche ordinato sacerdote ormai 14 anni fa, e penso a quanta comunicazione nella fede abbiamo ricevuto da Giovanni Paolo II, quando lui iniziò il suo pontificato dicendo non abbiate paura. Ha toccato proprio un elemento fondamentale, profondissimo della nostra vita di fede, la paura di Dio. Paura che ci tolga qualcosa, paura di non poter essere più liberi perché Dio ci obbligherà a compiere scelte che non abbiamo voglia di fare. La paura è proprio il segno del peccato che lavora in noi. Questo è il senso più profondo e la rivelazione che attraverso tanti padri della Chiesa la tradizione appunto ci ha mostrato. La paura dentro di noi nasce dal peccato. Non aver paura è proprio il modo di avvicinarsi a Dio. Allora, da un lato vediamo tanti giovani che hanno un bisogno estremo di Dio, visibilissimo, e dall'altra una grande paura di porre la propria vita nelle mani di Dio, di consegnare le redini della propria esistenza al Signore, che è l'atto di fede forte che ciascuno di noi è chiamato a compiere, lasciare a Dio che ci accompagni nel cammino della vita, in una considerazione, come vi posso dire, della sua volontà e della nostra volontà che collabora con lui al 50%, cioè da una parte il Signore che ci chiama, dall'altra noi che rispondiamo per poter arrivare a vivere la nostra vita nella pienezza dell'amore.
Ma è possibile oggi per i giovani vivere la propria fede come laici nella loro vita anche di fidanzati e poi di moglie e marito un domani, nella vita di tutti i giorni, a contatto con gli altri?
Sì, cioè è possibile, naturalmente c'è bisogno di una fede forte, cioè alcune scelte che capiamo essere oggi nella nostra società controcorrente, cioè di formare una famiglia profondamente cristiana, di scegliersi come coppia, come fidanzato e fidanzata da cristiani, cioè realizzando nella propria vita la volontà di Dio, cioè riconoscendo di essere chiamati al matrimonio con quella persona specifica. E tutto questo è possibile, naturalmente ha bisogno dell'adesione a Dio, ha bisogno dell'amicizia col Signore, perché Lui può parlarci, può ispirarci nel cuore se noi lo ascoltiamo. Dall'altro canto possiamo anche vedere che presi da mille cose, da un mondo del lavoro sempre più difficile e sempre più, come vi posso dire, coinvolgente al massimo, vediamo che quando si ha la forza e il coraggio di fermarsi un momento a riflettere sulla propria esistenza, tante persone riconoscono che c'è qualcosa di mancante nella propria vita. Queste parole di Gesù, senza di me non potete far nulla, a un certo punto della nostra vita, di molte vite, incominciano a risuonare, a dirci una verità profonda, cioè la verità è che una costruzione armoniosa della nostra esistenza è possibile solo in un'adesione profonda, un'amicizia profonda col Signore.
Grazie a Don Giovanni Biallo, parroco della Chiesa di Santa Maria Consolatrice di Roma. Grazie, buona domenica.
Grazie a tutti voi, buona domenica.
E siamo arrivati al termine di questa prima puntata. Vi ricordo come sempre i nostri contatti, In Viaggio con la Radio @libero.it e la nostra pagina ufficiale Facebook, In Viaggio con la Radio. Cercateci, mi raccomando, vi aspettiamo. E poi non dimenticate www.radiofratesole.it. Ringrazio poi Miriam Serano e Riccardo Zuffellato per aver collaborato alla puntata di oggi e vi do appuntamento a domenica prossima 6 febbraio, sempre alle ore 9 e in replica alle ore 17.30. Argomento della puntata? Si parlerà di giovani e famiglia. Per saperne di più visitate la nostra pagina Facebook. Buona domenica da Francesco Vitale e buon viaggio!